Comunque sia, il cristianesimo deve incessantemente tornare all'esperienza che fonda la parola Dio, prima di arrischiarsi a nominare Dio. E questa esperienza è una storia di uomini. Allora, si tratta, mi pare, di pensare gli eventi che hanno portato all'affermazione della divinità di Gesù. E questo senza fare dei corti circuiti. Cioè scavalcare la storia di Gesù dicendo ma Gesù è Dio. La sorprendente divinità di cui si parla in Gesù, di cui parla Gesù, è da scoprire al termine dell'esercizio e non da affermare prima per schivare di percorrere il cammino. Certo che c'è un'idea cristiana di Dio, o sarebbe meglio dire, certo che il cristianesimo ha un presentimento profondo di ciò che può essere Dio, perché Dio sta venendo, appunto. Non è che l'abbiamo lì. Certo che il cristianesimo ha un presentimento profondo di ciò che può essere Dio, ma lo scopre entrando un po' alla volta nella maniera di vivere di Gesù. Ogni altra idea di Dio si trova messa in questione, se non ribaltata, messa in questione. Proprio perché criticavano Dio, i cristiani sono stati ritenuti atei. Quando in un incontro di genitori e catechismo un genitore ha detto con un po' di assibilato, ma sufficientemente perché sentissimo bene, no? Che il mio discorso era ateo, no? Mi sono quasi sentito confortato, no? O disse, oh, la via giusta, capito? Siccome prendevano posizione critica sugli dèi dei greci e dei romani, siccome si distanziavano dalle idee su Dio che circolavano, sull'idea del sacro, che erano correnti nel loro ambiente, i primi cristiani sono stati accusati di ateismo. Potrebbe essere una buona precauzione di metodo anche per noi, no? Perché anche noi dobbiamo smarcarci dalle idee correnti su Dio. Però con una difficoltà particolare, che noi siamo post-cristiani e quindi tante di queste idee sono ritenute cristiane, capito? Le idee precostituite su Dio sono ritenute essere idee cristiane. Il discorso cristiano usa la parola Dio a ogni angolo. E lo si usa spontaneamente anche per parlare di Gesù. No. Guai se non dici subito che Gesù è Dio. Non ci credi allora, capito? Non so chi lo diceva, si incontra sempre Gesù già coi paramenti, si incontra Gesù già in divisa, no? In uniforme. Lo si pone d'amblè come Dio, senza chiedersi come l'idea già fatta della divinità corrisponda a ciò che egli fu, alla storia dell'uomo che egli è stato, no? Per un gran numero di cristiani la scelta di essere credenti o non credenti si determina in funzione dell'idea che essi hanno di Dio e del credito che danno all'affermazione che Gesù è Dio, senza aver cercato di misurare ciò che l'unione di questi termini, Gesù, Dio, può può voler dire, no? Ma questa maniera di partire subito a vedere Dio in Gesù, no? Non preclude di comprendere ciò che i testimoni della vita di Gesù hanno scoperto al suo contatto, sperimentato nel suo modo di vivere e nel loro modo di vivere dietro a lui. Si tratta del nocciolo, mi pare, della questione cristiana, no? Della proposta cristiana. E quindi si capisce perché lo sforzo che la Chiesa sta facendo, il ritorno a Gesù, no? Il ritorno ai Vangeli, alla Scrittura, interpreta, mi pare, questa urgenza di cercare ciò che significa la vita di Gesù senza restare imprigionati da idee preconcette. Affermare subito che Gesù è Dio vuol dire impedirsi l'accesso alla portata vera della sua vita e quindi dell'atto di fede, no? Ecco perché può succedere, no, se da 20-30 anni, ma giustamente, no, si continua a denunciare nelle prediche separazione tra fede e vita, non basta venire a messa, bisogna vivere, no, perché dice, uno viene in chiesa, dice, leva il cappello a Gesù che è Dio, e dice, ricordati di me quando poi non ce la faccio a fare le cose, soprattutto quando crepo, e poi di fuori invece poi la vita è quella che è, no? Ma è proprio sull'idea di Dio che si gioca questa separazione. Quindi dobbiamo fare un grosso lavoro sulle nostre abitudini. Salvatore, Messia, figlio di Dio, risorto. Certo che queste cose, queste parole dicono qualcosa di vero di Gesù, ma rischiano di staccarsi e quindi di nascondere l'immagine del Galileo. Cioè, soddisfano i docenti, i quali ripetono continuamente la verità su Gesù, no? Soddisfano il bisogno di sicurezza di chi proclama e mette anche la coscienza a posto proclamando la verità. Si direbbe che per numerosi credenti l'essenziale è che Gesù sia anzitutto dichiarato Dio. Dopo che te vai in Celta e a posto. Lui è il padrone. Hanno addomesticato e fissato in formule di cui ignorano il senso. E quindi si ritengono dispensati dal cercare ciò che l'esistenza concreta di Gesù dice e chiede. Quindi capisco, rifiutare di dire subito Dio per darsi una chance di intravederlo. No? Non si tratta appunto di negare Dio, né di rompere con la tradizione cristiana che ne ha elaborato una certa rappresentazione a partire dalla sua riflessione sulla fede ricevuta dalla testimonianza degli apostoli e il fascino del cristianesimo è che appunto a partire sempre da quella testimonianza iniziale, la storia della Chiesa poi ha ridetto continuamente in una certa cultura il riconoscimento di questa fede, no? Questo è affascinante, è la ricchezza, e la tradizione veicola certo la testimonianza iniziale, però la veicola in una maniera che risulta soltanto rielaborandola, reinterpretandola, risalendola. Cioè, si tratta di rendere di nuovo udibile agli uomini di oggi ciò che si è detto di Dio di quel Dio particolare attraverso l'esistenza dell'uomo di Nazareth. Lui lo chiamava suo padre e padre nostro, vedremo. E quel Dio non ha molto a che fare con l'idea di Dio che veicola la nostra società in genere, e forse anche le nostre chiese. Quindi stare attenti o rifiutare in qualche maniera l'ipotesi di Dio come affermazione subito d'inizio, chiara, presupposta, no? Rifiutare l'affermazione di Dio come un dato preconcetto vuol dire entrare in un percorso che vorrebbe dire Dio e dirlo in verità, appunto, no? E per questo anche, secondo me, la reinvenzione di un linguaggio più antropologico, una svolta antropologica, anche questo, parlando in maniera umana, ridire le cose semplicemente, parlare un linguaggio che si riferisce all'esperienza, il linguaggio all'interno del quale noi avanziamo tentoni, cercando con gli altri in questo mondo il senso della vita e il modo di diventare uomini, di comportarci da uomini, no? E senza pretendere subito di parlarne meglio degli altri, più degli altri, ma cercando di balbettare qualcosa che permette di intravederlo, di intraprendere il cammino che egli ha intrapreso per venire verso di noi, per unirsi alla condizione umana, per vivere da uomo, il più umano degli uomini, appunto. Certo. Anche qui le strategie della missione, strategie pastorali, no? Suppongono un modo proprio molto profondo di vedere la situazione nella quale, se, per esempio, ci si può chiedere se la cultura secolarizzata nella quale noi viviamo porta alla negazione definitiva di ogni idea di Dio. Ce lo possiamo chiedere, no? O se non è piuttosto, io sono convinto di questo, che questa mentalità dell'uomo d'oggi rifiuta l'idea di Dio usato come argomento per un dominio della religione sulle attività umane. Quando il Concilio invitava a andare nel mondo a trovare su una linea secolare la testimonianza del Vangelo, o quando alcuni, pensate ai grandi testi di Bonhoeffer, per esempio, portati alla radice in un'esperienza radicale, ma tanti altri, di una declinazione meno religiosa e più secolare del Vangelo, del cristianesimo, mi pare vedevano queste direzioni, no? Cioè, mi pare che in queste nostre società la secolarizzazione della politica, della cultura, dell'educazione, della morale, consista nell'affermazione che la società civile ha le capacità di affrontare queste robe qui, è autonoma in questo senso, no? E che le sue scelte non sono determinate dalle prese di posizione delle chiese. E che le chiese, se vogliono intervenire in queste società, devono produrre un contributo antropologico, umano. Allora l'idea di laicità non è quella di escludere l'apporto delle religioni, anzi io credo che sia essenziale l'apporto che le religioni hanno per il patrimonio antropologico che hanno, compresa l'idea di trascendenza, compresa l'idea che l'uomo è più dell'uomo, compresa l'idea che l'interdetto è fondatore, appunto, compresa l'idea che l'uomo è debole, eccetera, tutti questi discorsi qua, ma vanno tradotti antropologicamente e messi in circolo. Non devi dire io come Chiesa devo essere accettata per quello che dico io come Chiesa, no. Quello è un cammino libero. Non so. Per molto tempo è stato così, certo. Siccome le chiese dicevano di agire direttamente nel nome di Dio e che in nome della sua autorità suprema esse pensavano di dover imporre le proprie leggi a tutti, tutti i cittadini, qualunque fossero le loro credenze, l'iniziativa laica si è tradotta in un rifiuto molto comprensibile di questo Dio che vuole dominarci, che non ci lascia liberi, no? Ma che è il contrario del Dio cristiano, o no? Non si può pensare, desiderare, appunto, che il termine Dio possa liberarsi di queste scorie accumulate dalla storia e ricominci ad essere inteso come capace di evocare soprattutto l'appello alla trascendenza a cui tende ogni uomo, cioè la fonte misteriosa da dove viene l'uomo, dal di dentro di sé e tuttavia dal di là di sé, questa tensione costante al perfezionamento di tutte le sue imprese, il mistero d'amore che anima tutta l'esistenza umana. Appunto. Si può parlare in questi termini di Dio? Un termine che faccia segno e che resti aperto davanti all'interrogazione che pone questo mistero. Perché poi, dai, se ci prendessero uno a uno noi cristiani, ci facessero dire che rapporto abbiamo con Dio, ma vorrà sui braghi a te. Cioè, non so come mai assumiamo pubblicamente, in pubblico, queste sicumere, questi discorsi, come se noi avessimo Dio qui e sappiamo. Rimanendo chiaro che l'ascolto di questo appello alla trascendenza, a questo amore che anima tutta l'esistenza umana e di tutti gli uomini, appunto, che questo ascolto può essere vissuto in verità solo attraverso la totale libertà responsabile degli individui e delle società, che è quello che noi affermiamo con la creazione e con la morte di Gesù. Un Dio che si ritira, si sottrae, no? Per la libertà dell'uomo. Se fosse possibile questo, non ci sarebbe contraddizione tra il volersi pienamente laici e il nominare Dio, un certo Dio. Il Concilio nella Gaudium Spes ha un capitolo intero addirittura sul valore positivo degli ateismi moderni, di cui elabora, dedica dei passaggi molto interessanti all'ateismo. L'ascolto dell'ateismo come purificazione dell'idea di Dio, no? Altro discorso scomparso nelle chiese, scomparso. Come l'altro il rapporto regno-chiesa-mondo, scomparso. No. Interi blocchi del discorso conciliare sono andati a fondo, no? Senza. I cristiani, secondo me, questo possibile cammino di dire Dio in quest'altra maniera e di dirlo a degli uomini che sono preoccupati della loro libertà, della loro autonomia e del tentativo coraggioso di diventare uomini, di quel cristianesimo dovrebbe essere interessato a questo cammino, perché per loro è proprio l'avventura umana di Gesù che parla di Dio e non l'inverso. Va bene, dai.